Buongiorno cari ascoltatori e cari ascoltatrici, sono Angela Lischetti di Pastiglie d'Umanità e oggi abbiamo una situazione speciale perché con noi c'è un grande prefetto di Varese, il dottor Giorgio Zanzi. E come sapete i prefetti non vanno mai in pensione, cominciano ma non finiscono mai. E allora abbiamo questa fortuna di poterlo ascoltare su tante cose. Innanzitutto, buongiorno caro Giorgio, lo chiamiamo così per brevità.
Buongiorno, grazie per l'invito e come dire per la citazione di grande prefetto, no, semplicemente prefetto.
Prefetto. Allora, partiamo proprio da qui, se lei è d'accordo. Prefetto è una parola che un po' incute timore, un po' fa pensare al passato, quasi più che al presente. Ma che cos'è un prefetto oggi?
È una domanda interessante, se posso fare come dire, una battuta, guardi, è una domanda che mi hanno fatto per tanto tempo anche a casa mia moglie e i miei figli, ma tu in sostanza che cosa fai? Proprio perché la figura del prefetto è una figura di cerniera, una figura a competenza generale, quindi non è facile inquadrarla nelle tipologie classiche delle attività, sia non solo di carattere libero professionale, ma anche nelle attività amministrative. La figura del prefetto è una figura di cerniera, è il rappresentante del governo, possiamo dire così, il rappresentante del governo in sede locale. In un sistema come il nostro, che è un sistema di autonomie più o meno perfetto, si è ritenuto dopo... fare la storia dei prefetti vorrebbe dire partire da dopo l'Unità d'Italia e arrivare ad oggi, perché la figura del prefetto ha avuto un'evoluzione, così come ha avuto un'evoluzione evidentemente tutto l'assetto del sistema amministrativo italiano. Quindi, lasciando perdere la parte prima della Seconda Guerra Mondiale, quindi parlando della figura del prefetto dopo la Seconda Guerra Mondiale, cioè dopo l'avvento della Costituzione, ecco, in un sistema che i nostri costituenti hanno immaginato come un sistema di autonomie, si è ritenuto che fosse necessario. Io ho sempre valutato questa considerazione come una considerazione molto saggia, fosse necessario avere una figura che in sede locale facesse da coordinamento, da rappresentante, da collegamento tra il territorio e
il Ministero dell'Interno, sostanzialmente.
Il Ministero dell'Interno e il Governo. Perché qui sta una particolarità che molti forse, ma proprio perché non è facile da cogliere, molti non considerano. Il Ministero del Prefetto è... un terminale del Ministero dell'Interno, è un dipendente del Ministero dell'Interno, fa parte dell'organizzazione del Ministero dell'Interno, ma dipende funzionalmente da tutto il governo. Per cui il prefetto in sede locale coglie le direttive evidentemente del Ministro dell'Interno, del Ministero dell'Interno, però può essere chiamato, ed è, lo è tutti i giorni, a dare applicazione anche a direttive di altri ministeri. Se lei pensa quanti altri ministeri ci sono che non hanno però una rappresentanza in sede locale, quindi per poter intervenire in sede locale hanno bisogno di qualcuno e questo qualcuno è il prefetto, tant'è che il prefetto, la nomina del prefetto avviene da parte del Consiglio dei Ministri, da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri su indicazione del Ministro dell'Interno, però è il terminale del governo, è funzionalmente inserito nell'organizzazione del Ministero dell'Interno, ma è il terminale del governo, quindi risponde e deve dare applicazione a tutte le direttive che gli arrivano, come dicevo prima, in primo battuto dal Ministero dell'Interno, ma poi da tante altre.
Senta, le province in Italia sono 102, no?
Sì.
Se non mi ricordo, ma voi siete di più, i prefetti sono di più.
Sì. Ma adesso il numero varia poi anno dopo anno in relazione alle funzioni. Bisogna pensare che oltre ai prefetti in sede, cioè prefetti nei capoluoghi di provincia, ci sono altre funzioni che devono essere assolte e che sono demandate ai prefetti. Per esempio ci sono le funzioni di alto commissario per la lotta alla mafia, ci sono l'antiusura, le persone scomparse, quindi sono tutte istituzioni che vengono gestite da prefetti. E poi ci sono i prefetti che lavorano al Ministero dell'Interno, quindi i direttori centrali, i direttori generali, i capi dipartimento, quindi messi tutti assieme si arriva appunto a questo numero, all'incirca 200.
Ecco, sono parecchi. Sì, questa
è
cosa...
parecchi, è un numero
parecchi e poi non tanti, perché l'Italia è grande,
neanche tantissimi, perché francamente non so quante altre professioni abbiano un numero che non supera le 200 unità su tutto il territorio.
È vero, ma sempre sulla questione delle prefetture, no? La prefettura è al centro di una città e ha dei compiti. Noi sentiamo dire il prefetto è intervenuto perché c'era da sistemare degli immigrati, oppure c'è stata l'emergenza, è bruciato la montagna, no? Come è successo anche a Varese, il prefetto ha convocato, ecco, quindi è un compito, come ben diceva, di coordinamento alla fine, o anche di più, perché questo uno se lo chiede.
Come dicevo prima, il prefetto è una figura che fa da cerniera, è una figura che a un certo punto interviene laddove ci sono anche dei vuoti, quindi quando non è chiaro chi debba essere l'autorità, il soggetto competente, ecco che il prefetto ha, come dire, funzionalmente questa possibilità di intervenire, certamente non in maniera autoritativa, ma in maniera, come dire, sollecitativa nei confronti delle altre autorità, degli altri soggetti. Però bisogna distinguere. C'è un'attività del prefetto che è un'attività chiaramente inquadrata, chiaramente precisata da norme e da regolamenti, e in prima battuta sovviene a questo punto il discorso dell'ordine e della sicurezza pubblica.
Certo.
Ecco, in sede territoriale, in sede provinciale abbiamo due figure che sono votate al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica. Uno è il questore e uno è il prefetto, con questa differenza. Mentre il questore è l'autorità che gestisce da un punto di vista tecnico l'ordine e la sicurezza pubblica, il prefetto la gestisce dal punto di vista politico. Quindi il prefetto, semplificando, il questore è quello che decide se in una manifestazione è meglio mettere 200 poliziotti piuttosto, certo, che 100, il prefetto è quello che valuta se quella manifestazione è una manifestazione che può essere da un certo punto di vista rilevante sotto il profilo dell'ordine pubblico. Quindi ci sono queste due visioni.
Una bella collaborazione però tra le due figure.
Assolutamente.
Quotidiana.
Assolutamente, anche perché il nostro sistema dell'ordine e della sicurezza pubblica è fatta da non una sola forza di polizia, ma da tre forze di polizia.
È vero.
A quali si aggiungono poi le forze dell'ordine, nel novero delle quali rientra la polizia locale, rientra la polizia penitenziaria.
Certo.
Quindi al prefetto è dato il compito di coordinare in una sede che è il Comitato Provinciale dell'Ordine della Sicurezza Pubblica, di coordinare
tutto quanto
il concorso delle forze dell'ordine e delle forze di polizia per il mantenimento dell'ordine della sicurezza
pubblica. Questa cosa della sicurezza, tocchiamola, perché una delle questioni più serie ultimamente è proprio questa, no? Cioè tu prendi il treno e non sei sicuro che tutto vada bene, mentre prima ti prendevi il treno a Milano, scendevi a Varese, eri tranquillo a qualsiasi ora. Oggi c'è qualche problema addirittura durante il giorno, e la gente questa cosa qui a tutte le età, no? Da noi magari un pochettino più adulti ci preoccupiamo troppo, questo è vero, i ragazzi sono più tranquilli, però un po' sì. Ecco, cosa si può fare a livello preventivo, no? Perché stiamo parlando in fondo di forze un po' repressive, ma sicuramente va fatto qualcosa di prevenzione. Lei come la vede questa cosa? Perché comincia a diventare un po' pesante.
Quello che il fenomeno a cui lei fa riferimento è, secondo me, va inquadrato, come dire, in un ambito molto più generale, che è quello delle modifiche della situazione della convivenza sociale e civile nel nostro paese, in alcune realtà in particolare. Quindi non è facile, cioè il problema dell'insicurezza percepita sui mezzi di trasporto, che non sono solo i treni ma sono anche gli auto,
certo.
È un po' il discorso della insicurezza che si percepisce anche in alcuni ambiti cittadini, in alcune piazze,
qualche strada,
qualche strada. E allora lì bisogna fare una serie di considerazioni ad ampio spettro, cioè capire prima di tutto perché qualcuno si muove e si comporta in un certo modo. Quindi è qui adesso
un'analisi
che fuoriesce dalle mie capacità di valutazione, cioè c'è tutto un discorso sociologico, tutto un discorso di istruzione talmente ampio che forse non è il caso adesso di affrontare, io non sarei neanche in grado di affrontare.
Capisco sia complesso, sì.
Estremamente complesso. E allora da questo punto di vista se rientriamo nell'ambito del discorso del prefetto, il prefetto può cercare di invitare le forze sociali, il territorio,
associazioni, no?
Tutto quello che si muove nell'ambito dell'attività educativa, dell'esempio, certo, a fare qualcosa per portare le persone che si comportano in questo modo su un'altra strada. Però, e qui rientriamo in quell'attività di sollecitazione, di intervento.
Che comunque è un bel compito questo del prefetto.
Assolutamente.
Penso anche forse la parte più simpatica.
Più simpatica e più, come dire, in cui ciascun prefetto può mettere quello che è il suo portato, no? Ecco, fra l'altro, un altro inciso. Non c'è un solo modo di fare il prefetto. Non c'è, così come se il magistrato, per fare il magistrato, ha dei binari precisi in cui si muove, che sono quelli della legge da applicare, e il prefetto invece, al di là di quelle che sono, come dicevo prima, i compiti istituzionali ben precisi stabiliti dalla legge, ha la possibilità comunque di spaziare in altri campi in relazione a quella che è la sua sensibilità rispetto al territorio locale, per cui in una provincia può essere più necessario muoversi per cercare di fare rete dal punto di vista sociale, da un'altra parte, in un'altra provincia dove questa rete c'è, può essere più interessante invece sollecitare la rete ad indirizzarsi in un verso piuttosto che in un altro.
È molto vario, quindi
esatto,
ci sono dei compiti fissati,
ma certo,
e poi c'è la sensibilità di ciascuno.
Certo,
bello,
questo certo.
È molto bello. Ci fermiamo un attimo per una pausa musicale di pochi minuti e poi riprendiamo.
E se non ti avessi amato mai, adesso non saresti qui, ma non mi chiedere perché, adesso è qui, amami.
E io mai mi abituerò alla tua voce e ai tuoi addii, contro la nostra volontà, adesso è subito, amami. Amami, amami, imperdonabilmente sì, con la tua vita nella mia, ricominciando da qui.
Amami, amami, indifferentemente sì, senza ragione né pietà, semplicemente così. E se non ti avessi amato mai, ora chissà dove sarei, tra chi rinuncia, chi ti abbraccia e chi non capisce come sei.
Pericolosa amica mia, sarò un pericolo per te, se fosse affetto me ne andrei, ma per me affetto non è. Amami, amami, imperdonabilmente sì, con la tua vita nella mia, ricominciando da qui.
Amami, amami, inevitabilmente sì, senza ragione né pietà, perché nessuno è così.
Imperdonabilmente sì, con la tua vita nella mia, ricominciando da qui.
Amami, amami, inevitabilmente sì, senza ragione né pietà, perché nessuno è così.
Ecco, oggi a Pastiglie d'Umanità abbiamo il prefetto, il dottor Giorgio Zanzi. Allora, dottore, stiamo parlando di una cosa interessante, perché si pensa generalmente che il questore faccia il questore, il prefetto faccia il, cioè ciascuno abbia, però a pensarci bene non è da poco la sensibilità di ciascuno. Senta, c'è un tema che forse anche lei sta a cuore, che è la questione degli incidenti sul lavoro, no? Che comincia a diventare, o forse ce lo dicono solo di più adesso i giornali, c'erano anche prima, non lo so, però sono troppi, assolutamente troppi ragazzi, giovani, adulti che muoiono in maniera tra l'altro terribile, ecco. Cosa si può fare per prevenire? È un problema di mancata applicazione di regole, di leggi da parte di questi luoghi di lavoro? È una fatalità? Cosa può fare una prefettura, una questura, un paese per evitare questa cosa che è terrificante?
Prendo lo spunto della seconda parte della sua domanda, cioè come prefettura, ed è stato fatto e credo sia tuttora in vigore, abbiamo stipulato dei protocolli con ASL, con la Direzione Provinciale del Lavoro, proprio per l'intensificazione dei controlli, per poter razionalizzare e rendere più efficiente e più efficace anche il controllo da parte di soggetti deputati a questo controllo, che sono, ahimè, e questo forse è uno dei punti deboli del tema, i soggetti che sono deputati al controllo non sono molti, sono assolutamente, adesso io vado a memoria, ma lo erano e credo siano tuttora largamente insufficienti rispetto a realtà territoriali produttive come quelle per esempio della provincia, certo, di Varese. Quindi c'è questa possibilità da parte dei prefetti i prefetti sono stati nel tempo più volte sollecitati dai singoli ministeri, anche dal Ministero dell'Interno, ad intervenire su questo, che certo, è uno dei drammi della nostra vita. Il perché ci siano incidenti sul lavoro richiederebbe anche qui un'analisi da parte dei tecnici specifici, specificatamente evocati a questo. Adesso poi bisognerebbe confrontare anche le statistiche, certo, perché se lei ricorda, durante il periodo del lockdown il numero degli incidenti sul lavoro è ovviamente calato, perché sono svolte le attività. Adesso
è questo un buon segno, neanche questo. Certo.
Adesso sono aumentati perché le attività, certo, economiche sono aumentate, credo, adesso le statistiche non le ho più sotto mano, ma credo che siano comunque aumentati rispetto sicuramente al periodo del lockdown. Poi bisognerebbe vedere la serie storica nel lungo periodo, perché noi siamo, come per tutti gli eventi, gli fatti di cronaca, noi siamo influenzati dagli organi di informazione,
ovvio, certo,
ecco, per cui in una certa fase magari l'incidente sul lavoro, soprattutto se si ripetono a stretto giro di tempo, vengono enfatizzati,
poi magari
passa il tempo in cui c'è un poveraccio che muore cadendo da un'impalcatura, ma siccome, certo, in quel momento, certo, non fanno, cioè, gli organi di informazione sono più indirizzati su altri temi, magari questo non
parte,
fa notizia,
certo. Quindi, è vero, questo è vero. Senta, lei ha fatto il prefetto per tanto e poi in diversi posti, dico bene?
Due posti, a Verbania,
Varese e Verbania. Quindi conosce bene questa zona. E nel tempo ha visto dei cambiamenti in positivo, non solo in negativo, di questi territori? Perché in fondo il vostro è un grande osservatorio, no?
Sì, tenga presente che una delle attività del prefetto è proprio quello anche di fare delle relazioni periodiche sullo stato generale della provincia, ma sotto tutti i profili, e quindi c'è da svolgere sempre un'attività di analisi a 360 gradi su tutto il territorio. Io ho fatto il prefetto a Verbania, poi l'ho fatto a Varese, l'ho fatto per un numero di anni straordinariamente lungo, perché di solito uno rimane a fare il prefetto per non più di 4 anni, mi hanno lasciato per farlo per 7 anni, quindi
conosciuto bene la realtà,
assolutamente, oltretutto, e questo è stata una delle mie fortune, è una realtà che poi è la realtà di casa mia, e quindi
è vero,
e quindi, come dire,
la conoscevo da prima
anche perché avendo svolto anche un altro ruolo, quello di direttore generale della provincia, dell'ente provincia, anche lì avevo avuto modo di approfondire tematiche che riguardavano tutta la realtà provinciale. Per quanto riguarda il periodo in cui ho fatto il prefetto,
quindi dal
2011 al 2018 a Varese,
anni difficili,
Ma sono sempre anni difficili.
Questo è vero.
Francamente non lo so, non vedo, negli ultimi non ho mai visto anni e periodi difficili. In ogni momento
c'è qualche emergenza.
Io ho vissuto la straordinaria emergenza dell'immigrazione, ma poi ho vissuto emergenze che sono state quelle di qualche alluvione, l'emergenza dell'incendio del Campo dei Fiori, che è stata l'ultima che mi ha coinvolto. Ci sono state tante situazioni e in questo periodo ho visto comunque una cosa che sicuramente mi ha fatto pensare in senso positivo, un allargamento dell'ambito del volontariato. Ho visto crescere, nascere, affermarsi, allargarsi molte associazioni del terzo settore che sono diventate, forse anche perché dall'altra parte gli organi istituzionali hanno lasciato degli spazi,
dei buchi,
sono diventate essenziali per la vita della nostra provincia.
Che bello però questa cosa, eh?
Ma direi di sì, questa è una delle situazioni, degli aspetti che
l'ha stupita positivamente.
Mi ha stupito positivamente e mi ha fatto ricredere anche un po' su quella che è la nomea dei cittadini della provincia di Varese come gente chiusa, gente
che fa un po' i fatti suoi.
Che fa i fatti suoi.
Che lavora tanto ma fa i fatti suoi.
Ecco, non è vero. Questo dimostra che non è vero in assoluto. C'è tanta gente che oltre che lavorare e fare i fatti propri trova degli spazi per farsi anche i fatti altrui in senso di
buono,
aiuto.
Certo. Senta, c'è un'altra cosa che le volevo chiedere, una cosa un po' triste, lo spaccio nei boschi, no? Mi capita di parlarne spesso anche con gente che si fa il giretto nei boschi e vede strani movimenti, chiamiamoli così. Come si fa? Perché il bosco è difficile da controllare.
Anche lì, una delle situazioni che mi sono trovato ricorrentemente da affrontare era il problema dello spaccio nel parco Pinetina, quello di Tradate,
sì.
Che fra l'altro è per grande parte in provincia di Como, ma un pezzo è anche in provincia di Varese. Questo è emblematico, questa situazione. E qui, facendo squadra col prefetto di Como, con le forze di polizia, abbiamo svolto più e più operazioni per debellare questo fenomeno. Però qui si inserisce, entriamo nel campo
più della questura, diciamo?
Sì, no, più che della questura, nel campo dello spaccio e dell'uso degli stupefacenti. Allora,
chi è che è grave? Che è un grave fenomeno?
Che è un grave fenomeno, però allora bisogna capire fino a che punto la nostra società è compatta ed unita nel contrastare questo spaccio degli stupefacenti. Perché se da una parte qualcuno dice che lo vede come il male assoluto e dall'altra parte invece qualcuno lo vede come il male relativo, c'è tutto un territorio di mezzo in cui diventa difficile operare, perché ovviamente se ci sono gli spacciatori, se c'è questo fenomeno, è perché c'è chi li assume. E non è più semplicemente lo sbandato, la persona che in difficoltà trova una via d'uscita nell'uso dello stupefacente. Oggigiorno, ma parlo di cose che altri potrebbero sicuramente parlare in maniera più precisa e più competente, cioè ormai l'uso della droga è un fatto che attraversa tutti gli strati sociali, quindi se c'è un professionista che decide di andare a usare la cocaina
e se la va a prendere
se
nel
la
bosco
prendere, se, la prendere, se non la prende nel bosco andrà a prendere da un'altra parte. Comunque, tornando al discorso, certamente è doveroso è indispensabile intervenire in queste aree per evitare che poi il degrado diventi un degrado così grande e soprattutto si creino situazioni di pericolo per le persone che intendono fruire di queste aree verdi. Quindi io mi ricordo, per quanto riguarda la provincia di Varese, il parco Punto Pineta, il parco, un parco che sta vicino alla provincia di Milano che si chiama Parco del Rughereto, anche lì altro luogo di spaccio, quindi luoghi in cui si sono organizzate più volte operazioni di cinturazione dell'area e poi di intervento per cercare di eliminare quelle quelle piccole
in partenza, diciamo,
esatto, costruzioni addirittura che erano state realizzate dagli spacciatori all'interno del bosco, sì, per poter
vivere anche, per aspettare,
per stare lì durante il
sì giorno. Abbiamo visto nel Luinese, no, negli ultimi anni, devo dire con un contrasto pazzesco da parte delle forze dell'ordine,
però appunto è come vuotare
il bosco, ma è grande,
i boschi sono grandi, ma poi
e diciamolo, prefetto, abbandonati. Se ci fossero più persone, no? Più presenza dell'uomo.
Però lì anche credo un discorso economico. Una volta i boschi erano tenuti perché erano fonti di sussistenza.
Certo.
Perché no? Oggi come oggi non sono più. Mm. Anche se negli ultimi anni però si è assistito a una rivalutazione, perché c'è stata una ripresa anche dell'attività della silvicoltura. Certo, il problema è anche di aree di boschive che non sono pubbliche, sono private, che sono abbandonate dai privati perché magari non sanno più neanche averla. La zona dell'Uinese mi pare sia un esempio in questo senso, no? Gente che è emigrata, oppure aree che sono state che sono passate di generazione in generazione, per cui c'hanno un numero tale di proprietari che diventa impossibile anche individuare.
Possiamo anche augurarci che il campo dei fiori abbia più personale per poter fare un controllo, no?
Ma
non soltanto sulla vegetazione, sugli animali, ma proprio sulla presenza varia. Però finché sono pochi dipendenti non si potrà.
Il problema è sempre un problema economico, perché di gente che magari lo vorrebbe fare e come dire, ha la propensione per poter svolgere.
Però non ha
non
è mantenuto dallo Stato.
Quindi bisogna cercare di sopperire, torniamo al discorso di prima, lo si sta facendo nel Parco del Campo dei Fiori, uno dei tanti, con il volontariato. Il volontariato però può arrivare fino a un certo punto.
Certo. Senta, facciamo una seconda pausa musicale, siamo un po' in ritardo, ma ci siamo stati presi dall'ansia di parlare di cose importanti. Prego.
Torni in mente, bella come sei, forse ancora di più. Mi ritorni in mente, dolce come mai, come non sei tu. Un angelo caduto in volo, questo tu ora sei. Quella sera ballavi insieme a me e ti stringevi a me. All'improvviso mi hai chiesto lui chi è, lui chi è. Un sorriso e ho visto la mia fine sul tuo viso. Il nostro amor dissolversi nel vento. Ricordo, sono morto in un momento. Mi ritorni in me.
Ecco, è di nuovo con il nostro prefetto Giorgio Zanzi. Senta Giorgio, come si diventa prefetto? Cioè, lei, mi ci dica di lei, cosa ha fatto, che studi ha fatto? Così da lì capiamo anche una cosa in più.
Beh, io mi sono laureato in giurisprudenza e ho iniziato, prima ancora di laurearmi, avevo fatto un concorso al Ministero di Grazia e Giustizia, ho vinto questo concorso per segretario giudiziario, quindi prima ancora di laurearmi, mancava qualche esame alla tesi, ho cominciato a lavorare alla Procura della Repubblica di Varese. E a quel punto mi si è posto davanti una scelta: o andare a fare la libera professione, l'avvocato, o andare a lavorare appunto nel mondo privato, o rimanere nel mondo pubblico, nell'ambito della pubblica amministrazione. Bene o male non lo so,
è andata con la seconda.
Quando è andato con la seconda, ho fatto dei concorsi nell'ambito della pubblica amministrazione.
Quindi tra questi, per concorso
si entra nella carriera civile dell'amministrazione dell'interno, si entra per concorso. Quindi sono entrato, ho partecipato al concorso, ho vinto il concorso, a quel punto ne avevo vinti altri, ma ho fatto una valutazione ponderata, mi è sembrato che questo potesse darmi qualche cosa di più, anche se ne sapevo poco di cosa faceva un prefetto. come tutti,
come quando si comincia.
E vabbè, appunto, sono entrato, poi mi sono stato segnato anche perché questo tipo di carriere erano e sono tuttora ad appannaggio più di persone che di estrazione meridionale, quindi le sedi del nord
è un po' una tradizione,
una tradizione per loro, soprattutto in Sicilia, in Campania, a Roma, e quindi le sedi del nord sono sempre sguarnite, per cui non hanno avuto nessun problema ad assegnarmi a Varese, a casa mia.
È giusto.
Anzi, non mi avevano proposto Milano, ma poi dissi: ma a quell'epoca mi ero appena sposato, dico: no, ma io Milano, scusa, devo andare a Milano, lavoro. Allora, vabbè, stavate a Varese. E quindi vabbè, ho iniziato lì, e poi c'è tutto un percorso che si fa di avanzamenti nell'ambito della carriera.
È una carriera, si può dire in senso buono,
sì, assolutamente sì. Ad un certo punto poi l'ho interrotta perché mi è stata offerta la possibilità, ed è stata una fortuna dal punto di vista professionale per me, mi è stata offerta la possibilità di andare a fare il direttore generale della provincia, quindi dal 2004 al 2009 ho fatto...
Che funzione ha il direttore?
Il direttore generale?
Sì.
Beh, è responsabile amministrativo di tutto l'ente.
Tutto?
Sì.
Caspita. Quando la provincia, tra l'altro, contava tanto.
Sì, in quel momento aveva 600 dipendenti.
Caspita.
E la provincia di Varese era una delle province più efficienti dell'intero patrimonio, dell'intero arco territoriale nazionale. Pensi che su tutto il numero delle province, 12 solo province, una di queste era Varese, era l'ente che dava più soldi di quelli che riceveva.
Fantastico.
A Roma, ecco, quindi perché effettivamente era un ente che funzionava molto bene. Quindi ho fatto 5 anni lì e sono stati molto importanti perché mi hanno permesso di approfondire delle tematiche che facendo solo il prefetto non avrei approfondito. Poi nel 2009 l'allora ministro Maroni decise, e devo sempre ringraziare evidentemente, certo, per questo, decise di richiamarmi e di nominarmi prefetto, e quindi poi da lì sono partito, ho fatto dal 2009 al 2011 il prefetto a Verbania e poi dal 2011 al 2018 il prefetto a Varese.
Certo, Verbania è una realtà molto diversa da Varese?
Verbania è la provincia più lombarda del Piemonte.
È vero, appena al di là del lago.
Tant'è che hanno fatto anche il referendum per venire in Lombardia, poi vabbè, non è andato in un certo modo. E beh, sì, è abbastanza. Beh, innanzitutto le dimensioni sono diverse, non tanto dal punto di vista territoriale, perché è molto grande, ma dal punto di vista della popolazione, delle attività. Però è una provincia estremamente vivace, interessante, che ha queste, come dire, realtà completamente diverse. C'è la realtà turistica del Lago Maggiore, c'è la realtà industriale di Omegna, certo, del Lago d'Orta, e c'è la realtà turistica della Val d'Ossola, la realtà montana della Val d'Ossola. Quindi per me è stata una scuola importantissima, perché
certo,
ho potuto, come dire, cominciare ad affinare gli strumenti del mestiere, insomma,
sì,
per arrivare poi in una provincia come quella di Varese, che forse a livello nazionale non è così considerata, ma pensiamo che in Lombardia, dopo le tre grandi province, Varese, cioè Milano, Brescia e Bergamo, c'è Varese.
Certo, che siamo 800.000, quasi
900.000.
Insomma, non è uno scherzo.
Tenga presente che tutto l'Abruzzo fa 500.000 abitanti.
Certo. E quando l'università è arrivata con lei, o c'era già?
No, c'era già.
C'era già
perché è un prodotto degli è un risultato conseguito negli anni 80,
ecco,
70,
ha peso questa cosa, cioè
l'università assolutamente sì. Ripeto, poi dall'università mi sono interessato in maniera più diretta quando facevo il direttore generale della provincia, perché le aree su cui sorge l'università erano della provincia, i finanziamenti per ottenuti da un intervento all'epoca con una legge chiamata legge Bossi, perché fu lui a portare le risorse a Varese, quindi la gestione di queste risorse era in capo alla provincia, quindi lì me ne ero interessato proprio anche in maniera diretta. Come prefetto no, in maniera indiretta, però come dire, l'università secondo me è stata la più grande conquista di Varese degli ultimi 40-50 anni,
quindi è molto importante.
Ma assolutamente sì.
Questo è da ribadire, vero? Ma perché uno pensa alla scuola, all'università,
Solo ai ragazzi che ci sono e che in qualche modo, se Varese di sera è un po' più viva di quanto non fosse qualche anno fa, secondo me si deve anche proprio a questa presenza di gioventù che frequenta l'università.
Che tra l'altro non è solo del territorio.
Che non è solo del territorio, che viene dal Canton Ticino, che viene anche da altre aree. Poi i dati, io non so, cito qualcosa a memoria, ma i dati dimostrano che l'Università Denis Subria ha ormai preso piede, ha anche una considerazione livello nazionale.
Vero.
E poi non dimentichiamo la LIUC.
La LIUC, Castellanza.
Cioè, Castellanza. Non tutte le province hanno due università.
Vero.
E quindi la LIUC, che è un'università, per certi aspetti più settoriale, però...
È un bel motore.
È un motore importantissimo. Anche lì non conosciutissimo, se non degli addetti al lavoro, ma... in sede nazionale ha un prestigio riconosciuto.
Certo, verissimo. Senta, un'ultima cosa, un sogno. Lei da uomo, diciamo, di legge, da uomo di Stato, chiamiamo così, che è una parola che incute timore, ma è bellissima.
Ma a me stesso lo
incute. A lei stesso. Che sogni avrebbe per questo nostro paese? Andiamo fuori da Varese. Un sogno, qualcosa, una visione, diciamo così. Cosa le piacerebbe che si realizzasse?
Ma è una domanda difficilissima. E che cosa?
Così la prima che le viene. Che
la prima che mi viene è che a un certo punto, questo paese abbia maggior considerazione di se stesso, no? E quindi si rivaluti e soprattutto rivaluti le cose belle che ha. E che cerchi, ma questo è un pensiero ideale, cerchi di allargare il più possibile le possibilità di dare benessere a chi c'è e a chi non c'è. E poi, questo è un tema dei nostri giorni, non degli ultimissimi giorni purtroppo, è che questo paese torni a crescere dal punto di vista demografico. Questa è la sfida, secondo me, che molti sottovalutano, ma che è
principale
ed è la fondamentale per la nostra realtà nazionale. Noi chiaramente dobbiamo in qualche modo far fronte e assorbire e valorizzare il discorso dell'immigrazione, perché è un discorso, è una realtà che come dire, è impossibile, sulla quale è impossibile non riflettere, ed è una realtà del nostro tempo. L'immigrazione non si ferma, quindi da un certo punto di vista convogliare nella maniera migliore e più positiva questa immigrazione che c'è e ci sarà, e dall'altra parte però anche la componente nostrana,
certo,
usiamo questo termine,
certo.
Dovrebbe fare delle riflessioni, però qui poi entriamo nell'altro campo, cioè fino a che punto la nostra società aiuta chi vuol fare figli,
esatto,
e quindi passo più in là ancora per sperare che chi in questo momento e nel futuro amministrerà questo paese abbia a cuore questo aspetto e crei tutte le condizioni migliori possibili perché la gente possa fare dei figli.
Demografia e futuro, fondamentalmente.
Certo.
La ringrazio tantissimo del tempo che ci ha dato. Perché è importante, no? Noi spesso pensiamo soltanto a una visione dal basso, invece qualche volta vederla dall'alto è una bella integrazione.
Beh, ma lei mi gratifica di una considerazione che è forse superiore. Beh, una visione dall'alto no, una visione di lato,
di lato,
ecco,
bene.
Diciamo così, dall'alto
di
no.
Lato da fratello maggiore, facciamo
grazie,
così.
grazie
di tutto, grazie dottore Zanzi, grazie ascoltatori e ascoltatrici, vi salutiamo e alla prossima. A risentirci.
Grazie a lei e grazie a tutti gli ascoltatori.